Buongiorno a tutti e a tutte. Come qualche mese fa mi è venuta voglia in questi giorni di rileggervi qualcosa. In questi giorni di guerra in Ucraina mi sono piano piano ricordata di una serie di libri scritti da Sviatlana Alekseyevich, giornalista e scrittrice nata in Ucraina. Da padre bielorusso e madre ucraina, vissuta in Bielorussia, dove è rimasta finché perseguitata dal regime di Lukashenko, è dovuta andare via dal paese, vivendo in diversi posti del mondo, diciamo, in particolare in Russia, in Italia, in Francia, in Germania e in Svezia. Finché nel 2013 è tornata in Bielorussia, ma di nuovo a settembre del 2020 è stata costretta a fuggire in Germania. Questa giornalista e grande scrittrice nel 2015 è stata insignita del premio Nobel per la letteratura con questa motivazione: per la sua scrittura polifonica, un monumento alla sofferenza e al coraggio del nostro tempo. La grande colonista che è stata e che continua ad essere in questo periodo della sua vita, sta scrivendo un libro sulle enormi proteste popolari che sono scoppiate in Bielorussia dal 9 agosto 2020. I nostri giornali, telegiornali, i social, no? Questi ultimi 6 giorni non fanno altro che parlare della guerra in Ucraina, no? Giustamente perché c'è, e parlare soprattutto di donne e di bambini sotto le bombe russe oppure in fuga dal paese. E quindi per questa ragione mi sono venute in mente due grandi libri della Alekseyevich. Uno è La guerra non ha un volto di donna, l'epopea delle donne sovietiche nella Seconda Guerra Mondiale, e l'altro è Gli ultimi testimoni. Quest'ultimo riguarda storie di un centinaio di adulti che raccontano la loro esperienza di bambini nella seconda guerra mondiale nella ex Unione Sovietica. Dopo questa lunga presentazione per giustificare la mia proposta di lettura che vi invierò, vi leggerò una delle 100 storie del libro degli ultimi testimoni. Questo libro è stato pubblicato in Italia nel 2017, ma scritto molto tempo prima. Vi leggo prima una sorta di prefazione, pensieri che la scrittrice ha messo prima di cominciare il racconto, delle storie, no? E poi appunto ho detto vi leggerò una storia. Ecco quello che c'è nella quarta di copertina. Durante la Grande Guerra Patriottica, dal 1941 al 1945, milioni di bambini sovietici sono morti. Russi, bielorussi, ucraini, ebrei, tatari, lettoni, zingari, kazaki, uzbeki, armeni, tagiki. Sono parole di un giornalista, scrittore, Narodov si chiama. Poi la seconda parte di questa presentazione del libro invece dice: una volta Dostoevsky si pose questo interrogativo: come potremo mai giustificare il mondo, la nostra felicità e l'armonia eterna se in loro nome, nel nome della solidità dei fondamenti sui quali riposano, si dovrà versare sia pure una sola lacrima di un bambino? E si rispose: nessun progresso, nessuna rivoluzione, nessuna guerra potrà mai valere anche quella sola lacrima. Essa peserà per sempre, quella sola piccola lacrima. Adesso vi leggerò il racconto che vi ho detto prima. Il racconto intervista riporta la storia della persona intervistata a quando, all'età in cui, di cui racconta. Il titolo è Perché noi siamo delle femmine e lui è un maschio. La persona che racconta si chiama Rimma Pozziakova Kaminskaya, 6 anni. Oggi operaia, cioè all'epoca in cui è stata fatta l'intervista, la persona era operaia. Mi trovavo all'asilo. Stavo giocando con le bambole quando mi hanno chiamato. È venuto il tuo papà a prenderti. C'è la guerra. Non volevo andare via e sono scoppiata a piangere. Ma che cos'è la guerra? Vuol dire che mi ammazzeranno, che ammazzeranno anche il mio papà? C'è un'altra parola che mi suona misteriosa. Sfollati. La mamma ci ha legato al collo dei sacchetti con i nostri certificati di nascita e dei bigliettini con scritto sopra il nostro indirizzo. Così, se ci ammazzano, almeno si saprà chi siamo. Abbiamo camminato, camminato. Avevamo perso il nostro padre ed eravamo spaventate. La mamma ci aveva detto che avevano portato papà in un campo di concentramento e che andavamo da lui. Ma cos'era un campo di concentramento? Avevamo preparato dei viveri. Che viveri erano? Mele cotte. La nostra casa era bruciata e anche il giardino. E sui rami dei meli erano rimaste delle mele cotte dal fuoco. Il campo di concentramento si trovava a Drozdi, vicino al lago di Komsomol. Adesso quella zona fa parte di Minsk, ma allora era campagna. Ricordo del filo spinato nero. Anche le persone erano nere e sembravano tutte uguali. Non avevamo riconosciuto papà e neppure lui ci aveva riconosciuto. Avrebbe voluto accarezzarmi, ma aveva paura ad avvicinarmi al filo spinato e cercavo di trascinare via la mamma. Non ricordo quando papà fosse tornato a casa. So che lavorava al mulino e che la mamma mandava me e la mia sorellina più piccola, Toma, a consegnargli il pranzo. Tomochka era alta un soldo di cacio, mentre io ero più grande e indossavo un minuscolo reggiseno. Prima della guerra si usavano questi reggiseni da bambine. La mamma ci aveva dato un fagottello con del cibo e mi aveva infilato nel reggiseno e i foglietti. Aveva strappato una pagina del quaderno e sopra vi aveva scritto qualcosa. Ci accompagna fino al cancello, in lacrime, e ci raccomanda: non parlate con nessuno che non sia vostro padre. Poi resta lì ad aspettarci, finché non ritorniamo sane e salve. Non ricordo di avere mai avuto paura. Se ci chiedeva di fare qualcosa, lo facevamo. Era lei a ordinarcelo e questo bastava. La mamma era la persona che contava di più al mondo per noi ed era impensabile non ubbidirle. Faceva freddo e ci eravamo sistemati sulla stufa. Avevamo un grosso tulup e ci siamo messi sotto. Per accendere la stufa correvamo a rubare del carbone in stazione, ci accovacciavamo per non farci vedere dal guardiano e strisciavamo per terra aiutandoci con i gomiti. Ritornavamo a casa con un secchio di carbone e somigliavamo a degli spazzacamini, con le ginocchia, i gomiti, il naso e la fronte, tutti neri. Di notte ci mettevamo a dormire stretti stretti, nessuno voleva dormire da solo. Eravamo in quattro, io, le mie due sorelline e il piccolo Boris, di 4 anni, che la mamma aveva adottato. Abbiamo scoperto solo dopo che Boris era il figlio di una combattente clandestina, Leia Previnskaya, amica della mamma. In principio la mamma ci aveva detto soltanto che c'era un bambino molto piccolo che rimaneva spesso a casa da solo e aveva paura e non aveva niente da mangiare. Voleva che lo accogliessimo in casa nostra e che gli volessimo bene. capiva che non era facile, che avremmo potuto anche non accettarlo. E allora le è venuta un'idea brillante. Non sarebbe stata lei a portare Boris a casa nostra, saremmo andate noi a prelevarlo. Andate a prendere quel bambino e fate amicizia con lui. Siamo andate. Boris aveva molti libri con delle belle illustrazioni. Ha voluto prenderli tutti con sé e l'abbiamo aiutato a trasportarli. Stavamo seduti sulla stufa e lui ci raccontava delle fiabe. Ci era piaciuto talmente che era diventato il nostro beniamino, forse perché conosceva tante fiabe. Quando giocavamo in cortile, avvisavamo tutti di non offenderlo. Noi eravamo tutte bionde, mentre Boris era scuro. Sua mamma aveva una spessa treccia di capelli neri e quando è venuta una volta a trovarci mi ha regalato uno specchietto. Avevo nascosto lo specchietto e avevo deciso che ogni mattina mi sarei guardata e avrei anch'io avuto una treccia come la sua. Corriamo per il cortile. I bambini dei vicini gridano: "Di chi è Boris?" "È nostro, appartiene alla nostra famiglia." "E come mai voi siete tutte bionde e lui è scuro?" "Perché noi siamo delle femmine e lui è un maschio." Boris era davvero nostro, perché in realtà suo padre e sua madre li avevamo ammazzati. Li avevano ammazzati, scusate, e volevano trasferirlo nel ghetto. Ci avevano informato. La mamma temeva che l'avrebbero identificato e che l'avrebbero portato via. Quando andavamo assieme da qualche parte, ci rivolgevamo tutte a nostra madre chiamandola mamma, mentre Boris la chiamava zia. Lei lo supplicava: "Chiamami mamma", e gli dava un pezzetto di pane. Boris prendeva il pane e si allontanava. "Grazie, zia." E le lacrime gli inondavano il viso. Capisco. È finita questa storia. Triste, no? E capisco che non so se è il caso di leggere storie tristi in giorni tristi, ma è la nostra vita di questi giorni e non possiamo assolutamente dimenticarcene. Quindi, non so, con questo finisco, non c'è nessun altro augurio che dire, speriamo che gli accordi che ci verranno svelati nei prossimi giorni siano degli accordi che facciano cessare la guerra. Buon pomeriggio a tutte e a tutti.